ci spostiamo nello spazio, ma non per parlare di stelle, razzi o di stazioni orbitanti, stiamo invece per parlare di qualcosa che ci accompagna ogni giorno anche sulla Terra, ovvero di cibo e della coltivazione delle piante e di un cereale in particolare. Sì, perché vogliamo pensare, se vogliamo pensare a missioni sempre più lunghe, di durata sempre maggiore verso la Luna, Marte o addirittura oltre, dobbiamo fra l'altro capire come si potranno coltivare piante anche lontano dal nostro pianeta. E proprio in questi mesi nei laboratori italiani dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, è stato compiuto un piccolo grande passo proprio verso il futuro. È stato messo a punto un riso, diciamo così, bonsai, cioè una varietà di riso a taglia ridotta pensata proprio per crescere anche nello spazio. A raccontarci di questa novità e più in generale di com'è possibile, di come sia possibile immaginare di coltivare le piante in un ambiente inospitale per la vita terrestre, qual è lo spazio, è Marta Del Bianco, biologa e ricercatrice dell'ASI, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Marta Del Bianco, ci sono davvero tante domande che mi piacerebbe farle su questo tema, ma inizierei dai motivi che stanno dietro a questa vostra ricerca. Perché è davvero così importante imparare a coltivare piante nello spazio? Non sarebbe sufficiente portarsi delle abbondanti scorte di cibo? Oppure, appunto, qual è la ragione di questa vostra ricerca?
Allora, fino adesso noi siamo stati molto vicini alla Terra nei nostri obiettivi di esplorazione spaziale, oppure abbiamo avuto delle missioni relativamente brevi. Quando iniziamo a parlare di obiettivi molto lontani come per esempio Marte o di lunga durata come una stazione permanente sulla superficie lunare, naturalmente iniziamo a parlare di un problema logistico per quanto riguarda i rifornimenti del cibo dalla Terra, e l'unica soluzione è la coltivazione di piante in situ, che da una parte naturalmente risolve questo problema dei rifornimenti, ma dall'altra parte è anche meglio per la salute dell'uomo, che noi sappiamo essere diciamo non favorita dall'ambiente spaziale.
E appunto, al di fuori della Terra non c'è acqua, non c'è il suolo che contiene i nutrienti che abitualmente servono alle piante, e non c'è neppure l'aria. E allora le chiedo, come funziona un orto spaziale e in tutto questo che ruolo gioca l'assenza di gravità?
Allora, naturalmente, così come è vero per le persone, le piante vengono cresciute in un ambiente controllato, quindi in un ambiente pressurizzato, con un'atmosfera, una luce artificiale, e l'acqua diciamo viene fornita dalla stazione spaziale e viene fortemente riciclata. In verità, una cosa su cui stiamo cercando, non io personalmente, ma gli scienziati di tutto il mondo, stiamo naturalmente andando a cercare l'acqua sulla Luna, andare a cercare l'acqua su Marte, perché naturalmente l'acqua è sinonimo di vita e abbiamo bisogno di acqua per sopravvivere in questi luoghi. E quindi niente, diciamo il problema della gravità alterata è un problema di tecnologia, nel senso che, come ha detto lei, non c'è il suolo su cui, non c'è la Terra nelle navicelle spaziali, sulle basi su Luna e Marte. Quindi che cosa utilizziamo? Utilizziamo quelle che si chiamano le tecnologie fuori suolo, quindi l'idroponica, l'aeroponica, quest'altra tecnologia che si chiama NFT. Più è bassa la gravità, e più è difficile utilizzare queste tecnologie, perché naturalmente non, l'acqua non si comporta come si comporta sulla Terra, quindi in microgravità, in assenza di peso, noi non possiamo utilizzare queste tecnologie, quindi dobbiamo utilizzare per esempio delle spugne e trovare comunque delle tecnologie per compensare questi problemi fisici proprio.
E come funzionano esattamente queste culture? Beh, quella idroponica è utilizzata anche sulla Terra, e l'aeroponica invece in cosa consiste?
L'aeroponica, le radici non sono immerse nell'acqua dove viene fatta, diciamo, gorgogliare l'aria per evitare l'anossia, ma vengono spruzzate più o meno costantemente con piccole particelle di acqua e soluzione nutritiva, in modo che la maggior parte del volume sia aria e la radice possa respirare, però diciamo vengono costantemente bagnate comunque.
Marta Del Bianco, quanto la luce del sole presente nello spazio è comparabile a quella che raggiunge la Terra filtrata dall'atmosfera? Lei parlava giustamente di luce artificiale.
Sì, anche perché diciamo che il problema non è tanto la luce nel visibile, nello spazio, ma naturalmente sono tutte le radiazioni che esatto, ma anche le radiazioni UV, per esempio, che vengono dal sole e che vengono schermate dalla nostra atmosfera e dal nostro campo magnetico. Quindi diciamo che come applicazione è più facile e anche più sicuro per la pianta che si utilizzino pannelli solari per produrre dell'elettricità che poi viene utilizzata per diciamo far funzionare dei LED che hanno il range di lunghezze d'onda giusto per la pianta.
Certo, come dicevamo in apertura, tra le vostre ultime scoperte c'è un nuovo tipo di riso. Ora state lavorando sui cereali. Perché coltivare questo tipo di piante nello spazio? E più in generale vorrei chiederle anche quali sono le piante che meglio riescono ad adattarsi e a crescere nello spazio.
Allora, in verità con i giusti accorgimenti le piante crescono abbastanza bene in ambiente spaziale. Il problema diciamo è che l'esplorazione spaziale verrà fatta per fasi, quindi all'inizio ci saranno diciamo viaggi sempre più lunghi, sempre più lontani, ma comunque relativamente brevi, e per questi viaggi l'obiettivo non è diciamo coprire tutto il fabbisogno calorico, ma è soprattutto fornire antiossidanti e vitamine, e per questo diciamo ci stiamo focalizzando più su microortaggi, ortaggi a foglia, pomodori, cioè quindi diciamo piante da un ciclo molto breve e che non hanno bisogno di cottura. Per gli obiettivi a più lungo termine, come per esempio basi stabili sulla Luna o diciamo basi su Marte, naturalmente bisognerà invece coprire il fabbisogno calorico, e per coprire il fabbisogno calorico naturalmente dobbiamo andare sui cereali, e per questo noi abbiamo diciamo scelto il riso, che è tra i cereali diciamo per esempio il più digeribile, quello che dà più sazietà, è meno allergico, perché naturalmente sappiamo che molte persone sono allergiche al glutine, quindi diciamo, ed è anche parte per esempio del heritage culturale dell'Italia.
E c'è una questione curiosa e concreta, ovvero una volta cresciute le piante come si cucinano nello spazio? Esistono già soluzioni per la preparazione dei pasti in assenza di gravità? È possibile appunto poi arrivare a cucinare, a preparare, diciamo così, un risotto nello spazio?
Allora, la questione del cucinare è ancora complicata, nel senso che naturalmente gli astronauti preparano i propri pasti nello spazio, però è reidratazione, riscaldamento, assemblamento del cibo, quindi è una cosa ancora molto, molto semplice. Poi soprattutto il grosso problema è che soprattutto in microgravità, non essendoci i moti convettivi, scaldare qualsiasi cosa diventa un pericolo, diciamo, per proprio per la sicurezza dell'equipaggio. Quindi ci sono gruppi che stanno proprio studiando nuove tecnologie, sviluppando nuove tecnologie per il processamento del cibo nello spazio, però è ancora da una parte un obiettivo che non siamo ancora riusciti a raggiungere, dall'altra per fortuna non è ancora una necessità stringente, perché i rifornimenti vengono ancora quasi tutti dalla Terra.
In chiusura vorrei chiederle in che modo queste coltivazioni al di fuori della Terra ci permettono di imparare qualcosa e sono preziose anche per capire qualcosa in più, di più, della vita sul nostro pianeta e dell'agricoltura in particolare.
Allora, in verità la cosa che a me piace di più della ricerca nello spazio è che noi cerchiamo di risolvere nello spazio gli stessi problemi che abbiamo sulla Terra, quindi i problemi di mancanza di risorse, di sostenibilità, la salute umana. Quindi tutte le tecnologie, biotecnologie e informazioni che noi sviluppiamo per lo spazio possono essere quasi direttamente, diciamo, utilizzate sulla Terra. Quindi tutte le tecnologie per il vertical farming sviluppate per lo spazio possono essere utilizzate per la produzione di cibo in ambienti estremi sulla Terra, oppure in ambienti in cui non c'è molta superficie da dedicare all'agricoltura. D'altra parte, tutti gli studi che vengono fatti sugli impatti della dieta sulla salute umana naturalmente possono aiutare l'alimentazione sulla Terra.
Certo, e un'ultima cosa, perché siamo partiti dalla notizia che era quella che riguardava questa varietà di riso, diciamo così, bonsai, come ci siete arrivati e perché è importante avere questa pianta di dimensioni ridotte?
Allora, innanzitutto devo fare un attimo una precisazione. Non abbiamo ancora una varietà, nel senso che il progetto appena iniziato, abbiamo delle linee, c'è una differenza tra le linee di riso e una varietà di riso, nel senso che la varietà è un tipo di riso che è stabile nelle sue caratteristiche. Al momento abbiamo, grazie alla collaborazione con l'Università di Milano, soprattutto abbiamo tutta una serie di linee che hanno delle caratteristiche che sono favorevoli per applicazioni spaziali, e insieme poi all'Università di Roma Sapienza e all'Università di Napoli Federico II stiamo cercando di combinarle e creare alla fine effettivamente una varietà stabile per la produzione di riso. Questo è, diciamo, questa necessità è nata dal fatto che esistono delle varietà super nane di riso, ma il problema è che hanno molto spesso dei problemi di germinazione e di produzione dei semi. Quindi noi stiamo cercando di creare una varietà, una linea super nana che però sia altamente produttiva, perché naturalmente nello spazio non possiamo permetterci di avere una linea che sia non sia produttiva, comunque ad alta produttività.
E allora non posso che farle un grosso in bocca al lupo a lei e al suo team nella ricerca di questa linea di riso, di questa, si spera, nuova varietà. Uh-huh. E la ringrazio Marta Del Bianco, biologa e ricercatrice dell'Agenzia Spaziale Italiana, per essere stata con noi e per averci appunto raccontato di questa nuova avventura spaziale. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi ascoltata. Buona giornata.